Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Questa sera presso il Coasit di Melbourne il filosofo italiano Remo Bodei terrà una conferenza dedicata a Pirandello e la dissoluzione delle personalità. Questo a 150 anni dalla nascita dell'autore. Intanto diamo il benvenuto a Remo Bodei, ben trovato ai microfoni di Radio SBS.
Grazie.
Allora, iniziamo proprio da questo incontro. Cosa c'è in programma per questa serata?
Ma io vorrei mostrare come Pirandello è importante non soltanto per quello che ha scritto a livello di romanzi, pièce teatrali, addirittura testi che riguardano il cinema, come Serafino Gubbio, operatore del 1915, che è il primo romanzo sul cinema, ma perché ha mostrato ben 60 opere e come ci sia la scissione della personalità dentro ciascuno di noi, addirittura personalità multiple, nel senso che noi siamo stati abituati per millenni delle religioni, del libro, l'ebraismo, il cristianesimo, la religione musulmana, a pensare che dentro di noi ci sia un'anima immortale, qualche cosa di monolitico che non si dissolve, mentre invece noi non siamo individui, siamo individui, abbiamo molte personalità che sono spesso in conflitto, e Pirandello ha mostrato questo. Io vorrei far vedere come attraverso tutta la sua opera questa idea si sviluppa.
Ecco, sono passati 150 anni dalla nascita di Pirandello. Ai suoi tempi chiaramente già la società incatenava in un certo modo l'individuo a questo principio di essere uno. Secondo lei è cambiato qualcosa in questi anni? La società di oggi si rapporta in modo diverso?
Beh, la società impone sempre l'unità, nel senso di rendere gli individui responsabili di quello che fanno. Lo stesso nome di battesimo, il cognome ci inchioda, diceva già Pirandello, a questo senso di responsabilità. Oggi le cose sono cambiate perché ci troviamo in una società multiculturale e senza diventare degli zeli, che insomma di trasformarsi, direbbe Pirandello, in come tu mi vuoi, è chiaro che noi, soprattutto in contesti come questo australiano, in cui esistono molte nazionalità, in cui ci sono delle immigrazioni molto forti, noi siamo inseriti in contesti in cui dobbiamo orientarci tra diversi io, diverse potenzialità, senza da un lato, per esempio, per gli immigranti rimpiangere il paese d'origine, avere nostalgia della vecchia identità, e senza appiattirsi sul nuovo mondo in cui ci si trova. Quindi c'è una negoziazione continua tra quello che noi siamo, quello che potremmo essere, e ci sono in questo anche dei conflitti, non sempre tutto va liscio.
E secondo lei siamo un po' più liberi di vivere queste nostre scissioni interne rispetto ad un tempo, oppure no?
Certo, siamo più liberi, però bisogna conquistarsi questa libertà, nel senso che nel passato esistevano delle tradizioni che erano simili a un binario in cui, anche uscendo, deragliando, si poteva vedere la distanza tra ciò che era considerato giusto e ciò che era considerato sbagliato. Vivendo in società nuove in cui coesistono tanti modi di essere, e noi dobbiamo, come dire, navigare entro questa diversità e trovare una rotta. Siamo più liberi perché non siamo più legati a questi vincoli che spesso erano catene della tradizione, però rischiamo, perdendo questi vincoli e queste catene, di disorientarci, di non sapere cosa fare. Quindi è un processo che dura un po' nella crescita dell'individuo e nella crescita della società, quello di trovare ciascuno la propria strada.
Un altro appuntamento nel suo programma australiano sarà il 15 marzo presso la State Library of New South Wales, questa volta per una conferenza dedicata alla memoria e all'oblio. Si intitolerà Memory and Forgetting e Conflicting Complicity. Quindi, insomma, memoria e oblio strettamente collegati e che viaggiano un po' insieme.
Sì, io parto da una constatazione di tipo politico, cioè quando cade un regime sembra che tutti quelli, penso al fascismo in Italia, al comunismo in Russia, sembra che tutti quelli che hanno partecipato anche attivamente a questo tipo di ideologia a un certo punto la rinneghino o cambino bandiera, insomma, o casacca. In realtà il fenomeno è molto più complicato. Allora io mi sono chiesto che se non è meglio, invece di pensare che ci sia semplicemente una forma di ipocrisia, visto che il fenomeno è troppo grosso, se non sia meglio interrogarsi non sul perché si dimentica il passato, ma perché si ricorda. E quindi il ricordo, soprattutto a livello pubblico, è una specie di commemorazione, di ricordare insieme attraverso gli anniversari, ad esempio il 28 ottobre per l'Italia la marcia su Roma, poi c'era il genetriaco di Sua Maestà, ma anche attraverso i libri di scuola, quindi in maniera più capillare, l'esistenza quotidiana, si forma una memoria collettiva. Ecco, perché si cambia? Perché la memoria è una specie, con un esempio, di locomotiva a vapore di vecchio stile che funziona soltanto se si gettano palate di carbone dentro il forno del treno. Quindi la memoria pubblica resiste finché è alimentata. Allora l'oblio è sostanzialmente a livello collettivo una sottoalimentazione di questa memoria collettiva oppure una scomparsa completa dell'alimentazione. Quindi si dimentica a livello politico perché non c'è tutta quella organizzazione per farci ricordare e c'è un periodo di interregno. Però la memoria ha anche una dimensione etica, cioè noi dobbiamo sapere che non è che si può cambiare i nostri ricordi semplicemente per convenienza o come nel Grande Fratello del 1984 di Orwell, perché c'è una memoria ufficiale che fa dimenticare il passato, come si direbbe oggi con Trump e il suo entourage, perché ci sono fatti alternativi. Bisogna sapere che ci sono degli antidoti alla perdita della memoria o le memorie false o ricostruite, e sono per esempio la storia stessa, la storiografia, la fedeltà alla ricerca, alla memoria e quindi l'attenzione verso ciò che succede, altrimenti può succedere per esempio come era successo in Russia, che ai tempi di Stalin il nemico era Trotsky, poi quando muore Stalin è Stalin, poi Khrushchev, eccetera, e l'enciclopedia sovietica ogni tanto cambiava posizione, insomma, che ricorda una barzelletta che ho sentito per finire in modo leggero in Russia ai tempi di Brezhnev. C'è il Pierino Russo che, interrogato dalla maestra, diceva chi è Trotsky, dice Trotsky è il traditore del proletariato della patria che è finito nella spazzatura, e c'è bravo Pierino. E poi chi è Khrushchev? Khrushchev è il traditore, eccetera, eccetera. E poi chi è il compagno Brezhnev, che allora naturalmente era il capo? Cioè, lui comincia, Brezhnev è il traditore della patria, il maestro lo ferma, ma che stai dicendo? Scusi, dice, sono andato troppo avanti nel programma.
Era quello che sarebbe successo da lì a qualche anno, probabilmente. Professor Baudet, stacchiamoci per un attimo dallo specifico di questi suoi appuntamenti australiani per parlare un po' più in generale della comunicazione di questa società moderna. Secondo lei quanto impatto stanno avendo la velocità della rete, la diffusione dei social media, il modo in cui vengono veicolate e gestite le informazioni oggi? Ritorniamo sia a Pirandello che alla memoria e all'oblio. Come si riesce a distinguersi, a comunicare, a farsi sentire e speriamo a farci ricordare?
Beh, noi abbiamo questi strumenti che sono importantissimi se ben usati, cioè ci mettono in connessione continua senza aspettare la risposta, come c'era nel caso delle lettere di una volta, che si mandava un messaggio poi ci voleva tempo per ricevere la risposta, e che non sono semplicemente monologici come era la televisione e la radio, cioè che noi ascoltiamo e non interagiamo. Con i social networks, con gli strumenti che abbiamo, con i media, noi siamo in grado di essere sempre connessi. Il problema è che questo vantaggio può trasformarsi in svantaggio, soprattutto con l'anonimato, in cui, come ha detto Umberto Eco poco prima di morire, qualsiasi imbecille può dire la sua, coperto appunto dall'anonimato. E quindi c'è un'inflazione di messaggi in cui invece di essere una ricchezza è una dissipazione, perché non si riesce ad avere dei filtri per capire bene quelli che sono veri, quelli che sono falsi, c'è una ridondanza. Ecco, quindi bisogna imparare a navigare in questo modo, ci vorrà del tempo e soprattutto ci vorrà un'abitudine a essere meno, per esempio, come dire, autistici, insomma, come fanno i ragazzi, a me fanno tenerezza e fanno ridere, come dicono, chiedono l'amicizia, se dice in italiano, dico io ho 500 amici, beh, insomma, tanti amici, nessun amico, perché è selettiva la cosa, però dico, le potenzialità sono enormi, i pericoli sono altrettanto enormi, quelli di soprattutto di un bombardamento mediatico in cui si finisce di perdere il contatto con la realtà e si entra in mondi paralleli che non sempre sono attendibili. Ora, diciamo, una volta l'alternativa era tra verità e menzogna, oggi l'alternativa è tra realtà e mondi paralleli, fittizi, che vengono creati spesso ad arte. Di questi giorni, WikiLeaks, e quindi il fatto come noi non solo siamo spiati, ma la comunicazione può essere facilmente alterata, anche perché ci sono delle organizzazioni che sono dedicate soltanto a questo, a quello che i russi chiamano disinformazia.
Ecco, le chiedo per concludere, la figura dell'intellettuale come riesce ad inserirsi in questo contesto, in questa realtà? Qual è il suo spazio?
Una volta gli intellettuali erano intellettuali collettivi, penso a quelli che avevano creato l'enciclopedia francese, a Diderot, eccetera, e poi sono stati intellettuali, per esempio, organici, con Gramsci. E oggi gli intellettuali non hanno, come dire, un punto di riferimento collettivo, sono intellettuali individuali e spesso entrano nello star system e vengono reclutati dalla politica per degli scopi particolari, sono spin doctors. Però non è che siano scomparsi gli intellettuali critici, e questi sono importanti perché devono filtrare una pubblica opinione che rischia sempre di essere manipolata, quindi devono avere la capacità e gli strumenti intellettuali per poter dire quello che è vero e quello che non lo è. E quindi in questo senso sono un antidoto potente contro ogni forma di corruzione della mente e contro ogni forma di prevaricazione, soprattutto negli stati democratici.
Professor Remo Bodei, grazie mille per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi e agli ascoltatori.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.